I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi parleremo di videogiochi. Fanno bene, fanno male, ma soprattutto come fa un genitore a scegliere quello più adatto all'età del proprio figlio? Ne parleremo con Talita Malagò, segretario generale dell'Associazione Editori Software Videoludica Italiana, e con il professor Stefano Vicari, neuropsichiatra presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Ma ora andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
Solo un genitore su tre, quando acquista un videogioco, controlla il PEGI, sistema di classificazione in base all'età attivo in 30 paesi europei, tra cui anche l'Italia. Il PEGI, che da oltre 6 anni classifica i videogiochi, dallo scorso settembre ha una nuova versione, basata su 3 colori diversi per indicare le fasce d'età nei simboli presenti sulle confezioni, e introduce un testo esplicativo per semplificare la lettura. Una più chiara classificazione insieme ad una maggiore consapevolezza del genitore possono far sì che un momento di svago, anche utile, non diventi pericoloso per gli utenti più piccoli.
Informa consumatori.
Ci colleghiamo con il segretario generale dell'AESVI, ovvero Talita Malagò. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E so che voi avete in preparazione una iniziativa con il MOIGE. Ci può raccontare di cosa si tratta?
Si tratta di una campagna di sensibilizzazione che noi stiamo portando avanti appunto con questa importante associazione di genitori in Italia per promuovere il PEGI, che è un sistema di classificazione dei videogiochi che fornisce ai genitori delle informazioni chiare e affidabili sull'età consigliata per il videogioco e sul contenuto. Si tratta di una campagna che prenderà le mosse proprio questa settimana e coinvolgerà tutta la rete dei coordinatori regionali e locali del MOIGE, oltre che 400 scuole che fanno parte del circuito a cui si appoggia il MOIGE per le proprie iniziative. Quindi si tratta di un'iniziativa piuttosto diffusa e capillare.
Ecco, in concreto cos'è il PEGI?
Allora, PEGI innanzitutto sta per Pan European Game Information, ovvero sistema europeo di informazione sui videogiochi. È un sistema che si compone di 2 diverse classificazioni, di 2 diverse etichette, un'etichetta per età e un'etichetta per contenuto, e queste etichette sono apposte sulle confezioni di tutti i videogiochi che sono venduti sugli scaffali, non solo in Italia ma anche in Europa. Questo sistema è stato recentemente modificato in modo da risultare sempre più vicino alle esigenze informative delle famiglie. In particolare i loghi per età sono stati colorati per differenziare le varie fasce di pubblico, quindi il 3 e il 7 hanno un colore verde, il 12 e il 16 hanno un colore arancione e il 18, quindi i giochi consigliati per un pubblico adulto, avranno una colorazione rossa. Per quanto riguarda invece le classificazioni per contenuto, che sono rappresentate da dei simboli, quello che è stato fatto per rendere più chiare e comprensibili queste indicazioni per i genitori italiani è stato aggiunto accanto ad ogni simbolo una parola esplicativa del descrittore, quindi sotto il pugno apparirà la parola esplicativa violenza piuttosto che linguaggio scurrile, paura, piuttosto che riferimenti all'uso di droghe o altri contenuti che possono essere considerati non adatti ad un determinato pubblico di riferimento.
Esiste un modo per controllare anche i videogiochi che si scaricano anche fin troppo facilmente e comunque gratuitamente da internet per i ragazzi più piccoli?
Certo, questo è uno degli obiettivi che ci siamo posti con questo nuovo sistema di classificazione, dove accanto alle etichette tradizionali è stata introdotta una nuova etichetta PEGI OK, che va ad essere accompagnata a tutti i videogiochi scaricabili da internet, dei semplici giochi tipo ad esempio i puzzle o comunque casual games, che possono essere scaricati gratuitamente oppure dietro pagamento di una piccola somma di denaro. Questa etichetta PEGI OK indica che questi giochi scaricabili da internet non sono pericolosi, non hanno dei contenuti pericolosi. Naturalmente questa etichetta comparirà nei videogiochi dei produttori che hanno firmato il codice PEGI. Il nostro impegno è quello di ottenere un numero sempre più ampio di firme a questo codice.
Lei crede che i videogiochi siano eccessivamente demonizzati o trova che ci sia un fondo di verità nelle preoccupazioni dei genitori?
Ma allora, innanzitutto io credo che ci troviamo di fronte ad un problema generazionale, nel senso che molte delle preoccupazioni che spesso esistono intorno ai videogiochi sono il portato di un divario che c'è tra le generazioni, in particolare tra quelli che vengono chiamati nativi digitali e immigrati digitali. Se noi andiamo a vedere quelli che sono i dati di mercato, quello che possiamo vedere è che i videogiochi consigliati per un pubblico adulto, quindi quelli di cui spesso si parla sui media perché fanno notizia, rappresentano una fascia molto limitata sia della produzione che delle vendite. Giusto per darvi un esempio, in Europa dal 2003, quando il PEGI è stato implementato, fino al giugno 2009, i videogiochi classificati 18+ hanno rappresentato il 5% di tutti i titoli immessi sul mercato, mentre a livello di vendite, se guardiamo all'Italia, negli ultimi anni i videogiochi consigliati per un pubblico adulto hanno rappresentato una porzione tra il 5 e il 10% al massimo, quindi stiamo parlando di numeri abbastanza residuali. La maggior parte dei videogiochi disponibili sul mercato è adatta a tutti i tipi di pubblico, ad esempio i giochi classificati PEGI 3 rappresentano oggi il 43% di tutti i giochi venduti in Italia nel 2008. E quindi questo vi fa capire come in realtà il videogioco è oggi una forma di intrattenimento che veramente si rivolge, come il cinema, la musica oppure anche l'editoria, a dei pubblici molto diversi tra loro, che hanno delle esigenze e dei gusti differenziati.
Perché i genitori si preoccupano tanto dei giochi violenti quando poi, secondo proprio dati del MOIG, sono loro stessi ad essere poco attenti nel prestare la dovuta attenzione al momento dell'acquisto, appunto a verificare l'esistenza di questa etichetta PEGI, insomma il contenuto di questa etichetta?
Allora, questa è una bellissima domanda e forse andrebbe posta più al MOIGE che non a noi, che rappresentiamo appunto i produttori di videogiochi. Io credo ancora una volta che il problema stia nel fatto che esiste una distanza tra genitori e figli per tutto quello che riguarda l'approccio ai nuovi media, e che quindi molte delle paure, delle preoccupazioni siano proprio il frutto di una scarsa conoscenza di questo mezzo. In ogni caso, per noi quello che è importante è il concetto di condivisione delle responsabilità tra i produttori di videogiochi e i genitori, che rappresentano naturalmente il primo soggetto al quale è affidata la responsabilità sull'uso dei media da parte dei figli. Da questo punto di vista noi riteniamo, sia con il sistema di classificazione PEGI sia con altri strumenti, di aver messo a disposizione una serie di mezzi che possono aiutare ad orientarsi in questo campo, ad esempio anche tutti i sistemi di controllo parentale che sono oggi presenti nelle console di nuova generazione, che permettono ai genitori di impostare la piattaforma in modo tale che legga soltanto i videogiochi che hanno una determinata classificazione PEGI, oppure in alcuni casi possono limitare anche il tempo di gioco per l'utente.
Io ringrazio Talita Malagò, che ricordo è segretario generale dell'Associazione Editori Software Videoludico Italiana. Grazie ancora per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi.
Ci colleghiamo con il professor Stefano Vicari, che è responsabile dell'unità operativa di neuropsichiatria presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, la prima domanda per quanto riguarda i videogiochi è: quanto tempo, se così si può definire, è giusto per i ragazzi, per i minori, passare davanti ai videogiochi?
Ma guardi, ovviamente non c'è un tempo ben codificato, un tempo limite uguale per tutti, dipende molto dall'età ovviamente, insomma. Mentre deve essere fortemente limitato nei bambini piccoli, può arrivare anche a un'ora al giorno negli adolescenti, ecco, però non supererei questo limite. Ma ripeto, non perché il tempo di per sé sia condiziona, no? Un'ora e dieci piuttosto che un'ora sia grave, ma perché dedicare molto tempo a un'attività ripetitiva è comunque in qualche modo non utile per uno sviluppo più armonico.
Quali conseguenze per chi esagera, diciamo così?
Beh, questo un pochino, una tendenza ovviamente all'eccesso, una tendenza forte alla chiusura, una difficoltà poi a entrare anche in relazione con gli altri. rimanere limitati ad interessi molto circoscritti e quindi non sfruttare tutte le potenzialità in termini di creatività e di ingegno che ognuno di noi può sviluppare in un'attività molto più creativa.
Ma ci sono anche nei casi, diciamo così, quelli limite, delle conseguenze proprio fisiche oltre che psichiche, diciamo così?
Ma guardi, questo a onor del vero è piuttosto raro, insomma, devo dire che sono casi piuttosto eccezionali e certamente, come dire, rimangono proprio episodici. Invece un uso comunque continuativo e protratto nell'arco della giornata distoglie certamente qualunque ragazzo da attività che sono molto più creative. Insomma, un tempo avevamo il muretto, il cortile in cui si poteva giocare a calcio, poter sperimentare relazioni, amicizie e anche un movimento fisico che ovviamente contribuisce tutto a una crescita più armoniosa. L'attività fisica, l'attività di relazione, godere delle amicizie più profonde. Ovviamente un videogioco protratto nel tempo, ripetuto per molte ore al giorno, tutti i giorni, esclude, è alternativo a quest'altro tipo di attività che certamente è molto più ricco e molto più formativa.
Premesso che quindi giocare con moderazione non è rischioso, quando invece il gioco diventa pericoloso a livello di contenuti, perché magari è particolarmente violento, quali conseguenze può portare?
Questo è ancora un altro aspetto, cioè poi il tipo di videogioco che andiamo a scegliere. Ovviamente se un videogioco particolarmente violento viene proposto a un bambino che ancora non ha strumenti di critica rispetto a quello che gli viene proposto, certamente anche, come dire, può incidere fortemente su quelle che sono poi le rappresentazioni che il bambino stesso ha della realtà. A volte i bambini molto piccoli possono addirittura arrivare a confondere quello che è proposto in videogioco con la realtà e quindi avere difficoltà a sapere se si trovano appunto nel mondo reale o invece nel mondo virtuale del videogioco. Ovviamente questo è meno vero per un adolescente, per questo dico che l'età fa molto la differenza. Mi sentirei di consigliare comunque sempre tutti i genitori a fare almeno la prima volta in cui il bambino fa o l'adolescente sperimenta il gioco, di farlo insieme, insomma, in modo da poter essere fortemente consapevoli rispetto a quelle che sono le caratteristiche che il gioco ha. E già facendo insieme ci si può rendere conto se un bambino o un adolescente, come dire, vive quel gioco in modo naturale, in modo armonioso, in modo corretto, oppure se invece ne subisce in qualche modo gli effetti negativi.
Ecco, invece videogiocare, scusi questo verbo, può essere invece utile a stimolare alcune aree del cervello, non lo so, o alcune abilità, sempre con la moderazione di cui abbiamo parlato prima?
Certamente sì, cioè, ripeto, il segreto un po' come per ogni attività è di farne poca, ma molte, insomma, cioè diversificare molto. Quindi anche un'attività limitata di videogioco può facilitare, ad esempio, lo sviluppo della memoria o dell'attenzione, su cui questi videogiochi spesso sono fortemente intrisi, e quindi aumentare i riflessi, ad esempio, i tempi di reazione. Il problema è sempre un po' nel tempo, quanto io mi dedico a un videogioco. Se è un'attività molto modesta, rimane contenuta 2-3 volte a settimana, una mezz'ora al massimo ogni volta, è un'attività che tra l'altro può essere divertente, che comunque ha una sua ricaduta importante.
Io saluto e ringrazio il professor Stefano Vicari, responsabile dell'unità operativa di neuropsichiatria presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata.
Termina qui anche questa puntata dei tuoi diritti in diretta. Vi ricordo il nostro sito www.informaconsumatori.it e il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. Simona Neri vi saluta naturalmente e vi dà appuntamento alla prossima settimana.